Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi ma. No, no, non cantare no, non continuare no, perché tu canti assai male, uffa.
Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done.
You say either, I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, and either, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we better call it off, off. Oh, let's call the whole thing off, yeah.
You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, or chocolate, strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you go for oysters and I go for oysters, I'll order oysters and cancel the oysters. For we know we need each other, so we better call the calling off, off. Let's call the whole thing off.
Yes, you say either.
And you say either.
You say neither.
And you say neither.
Either.
Either.
And either.
And neither.
Let's call the whole thing off. Oh, yes. You like potato.
And you like potato.
You like tomato.
And you like tomato.
Potato.
Potato.
Tomato.
Tomato.
Let's call the whole thing off.
But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart.
Oh, so if you like pajamas,
I like pajamas.
I'll wear pajamas.
You got pajamas.
For we,
know we need each other, so we better call the calling off. Let's call the whole thing off.
Let's
call the whole thing off.
All'estremità della catena alimentare del coltivatore, dove iniziai la mia ricerca dopo che la Monsanto ebbe acconsentito al mio esperimento guida con le New Leaf, di sicuro le novità non mancavano. Dopo aver scavato nel mio orto due trincee poco profonde e averle riempite di compost, slegai la reticella viola di patate da seme che la Monsanto mi aveva spedito e aprì la guida per il coltivatore acclusa alla confezione. Come ricorderete dagli esperimenti fatti alla scuola materna, le patate non crescono dai semi, ma da germogli di altre patate. E i grossi pezzi di tubero polverosi e simili a sassi che disposi con cura sul fondo della trincea sembravano proprio come gli altri. Eppure la guida per il coltivatore che li accompagnava non mi dava l'idea di piantare verdure, ma piuttosto di installare una nuova versione di software. Aprendo e utilizzando questo prodotto, mi informava il documento, ero autorizzato a coltivarlo, ma soltanto per una generazione. Le patate che avrei innaffiato, accudito e raccolto erano mie, ma non del tutto. Avevo il diritto di mangiare e vendere quelle che avrei dissotterrato a settembre, ma i loro geni sarebbero rimasti proprietà intellettuale della Monsanto, protette da diversi brevetti degli Stati Uniti, inclusi i numeri 5.196.525, 5.164.316, 5.322.938 e 5.352.605. Se avessi conservato anche solo uno di quei tuberi per ripiantarlo l'anno successivo, cosa che avevo sempre fatto con le patate, avrei violato una legge federale. Mi chiesi quale fosse allora lo status legale dei volontari, di quelle piante che senza alcun intervento del coltivatore spuntano ogni primavera dai tuberi sfuggiti al raccolto precedente. Una piccola scritta sull'etichetta mi comunicava poi una notizia sconcertante. Le mie piante di patate erano registrate come pesticidi presso l'EPA, la protezione ambientale americana. Se ci fosse stato bisogno di una dimostrazione che la catena alimentare, che inizia con le sementi e termina nei nostri piatti, sta subendo un cambiamento rivoluzionario, la piccola scritta che accompagnava le mie New Leaf lo provava. La produttività della catena alimentare statunitense non ha rivali. In media, ogni anno un contadino americano coltiva cibo sufficiente per sfamare un centinaio di persone. Ma questo risultato, questo potere sulla natura, ha un prezzo. Il coltivatore dell'industria moderna non può produrre tanto cibo senza un largo impiego di fertilizzanti chimici, pesticidi, macchinari e carburante. Questo dispendioso sistema di input, come vengono chiamati, carica l'agricoltore di debiti, mette a repentaglio la sua salute, distrugge il suolo rendendolo sterile, inquina le falde acquifere e compromette la sicurezza del cibo che mangiamo. Così, l'incremento di potere in agricoltura porta con sé una schiera di nuovi punti deboli. Naturalmente avevo già sentito dire queste cose, ma sempre da ambientalisti e agricoltori biologici. Era una novità ascoltare le stesse critiche dalla voce di agricoltori industriali, rappresentanti del governo e compagnie del settore agroindustriale che procuravano ai coltivatori tutti i costosi fattori di produzione che ho appena elencato. Secondo Wendell Berry, in un recente rapporto annuale, la Monsanto ha dichiarato che l'attuale tecnologia agraria non è sostenibile. Ciò che salverà la catena alimentare americana è un nuovo genere di pianta. L'ingegneria genetica promette di sostituire costosi prodotti chimici tossici con altrettanto costose, ma apparentemente innocue, informazioni genetiche. Culture che, come le mie New Leaf, possono proteggersi da insetti e malattie senza l'ausilio di pesticidi. Nel caso delle New Leaf, un gene derivato da un batterio che si trova comunemente nel terreno, il Bacillus thuringiensis, o BT, fornisce alle cellule della pianta le informazioni necessarie a produrre una tossina letale per la dorifora. Ora, questo gene è proprietà intellettuale della Monsanto. Con l'ingegneria genetica, l'agricoltura ha fatto il suo ingresso nell'era informatica e a quanto pare l'obiettivo della Monsanto è di diventarne la Microsoft, fornendo alle aziende agricole i sistemi operativi, la metafora era loro, per impiegare questa nuova generazione di piante. Le metafore che usiamo per descrivere il mondo naturale influenzano notevolmente il mondo in cui lo avviciniamo e lo stile e la portata dei nostri sforzi per controllarlo. Il fatto di considerare una fattoria fabbrica o una foresta fattoria fa tutta la differenza del e al mondo. Presto scopriremo cosa accade quando gli esseri umani si avvicinano ai geni delle piante alimentari come fanno con i software.
Io sto in città, sono come una formica nella folla dell'umanità che corre qua e là a gran velocità con l'orologio che va, che va, che va. Io sto in città, non mi ricordo più la primavera che colore ha. Amici non ne ho e parlo per lo più con l'orologio che va, che va, che va. Felicità, non sei in città, viva la campagna. Corale di mille cicale, un bianco puledro, il fiore di cedro, le stelle più grandi nel ciel. Ma io sto in città, cemento, palazzoni, cartelloni di pubblicità, in macchina su e giù, lottando per di più con l'orologio che va, che va, che va. Io sto in città, rumori fastidiosi, la nevrosi mi divora già. La gente viene e va, ma non sorride più, c'ha l'orologio che va, che va, che va. Felicità, non sei in città, viva la campagna, viva la campagna, la civiltà. Coltelli, mulini, bambini, tacchini, pulcini, casette, cosette, forchette, saette, tramonti, racconti, bisonti, rimpianti, castagne, lasagne, lavagne, montagne, ombrelli, fratelli, cartelli, cadelli, bestiame, pollame, catrame, legname, trattori, fattori, pittori, rumori.
Durante il mio viaggio verso ovest pensai molto a Sublime Agreste, soprattutto quando sorvolammo l'Idaho. Da 3.000 metri d'altezza, i perfetti cerchi verdi formati dagli irrigatori rotanti sul terreno arido toglievano il fiato. In alcune zone il paesaggio dell'Idaho diviene un infinito reticolo di monete verdeggianti, incastonate nel deserto, ricoperto da arbusti. Cerchi perfetti a perdita d'occhio. Non è solo un'immagine di ordine costruito dall'uomo, come i filari di mais dietro casa. In una terra inospitale come l'Ovest americano rappresenta anche il duro lavoro compiuto dagli uomini. Presto però avrei scoperto che è difficile cogliere questa bellezza austera una volta a terra. Nessuno può illustrare i vantaggi di una cultura biotecnologica meglio di un coltivatore di patate. Per questo la Monsanto desiderava che mi recassi in Idaho a conoscere alcuni dei suoi clienti. Dal punto di vista del comune coltivatore di patate americano, il New Leaf è un dono del cielo. Infatti, le piante verde brillante dei campi circolari vengono inondate da un tale quantitativo di pesticidi che le loro foglie sono ricoperte da uno strato opaco e biancastro di sostanze chimiche, e il terreno in cui crescono è una polvere grigia senza vita. Gli agricoltori li definiscono campi puliti, perché idealmente sono stati ripuliti da ogni erbaccia, parassita o malattia, cioè da ogni forma di vita fatta eccezione per le piante di patate. Un campo pulito incarna il trionfo del controllo umano, ma è una vittoria di cui molti agricoltori sono giunti a dubitare. Per coltivatori come questi, una patata che prometta di non aver bisogno di nessun pesticida è sicuramente un grande conforto economico, ambientale e forse persino psicologico. Danny Forsyth mi illustrò la chimica e l'economia della moderna coltivazione della patata in un caldo mattino afoso nel sonnolento caffè dotato di aria condizionata di Jerome, Idaho, una cittadina con un'unica strada a circa 150 km a est di Boise. Forsyth è un uomo esile dagli occhi azzurri, sulla sessantina, con un'imprevedibile coda di cavallo grigia, modi piuttosto nervosi e una certa rassomiglianza con Don Knotts. Coltiva 3.000 acri a patate, mais e frumento, qui, nella Magic Valley, e ha ereditato gran parte della terra dal padre. Quando parla di sostanze chimiche in agricoltura, sembra un uomo che vuole disperatamente liberarsi da un brutto vizio. «Se solo avessimo scelta, nessuno di noi le userebbe», mi disse, ed era convinto che la Monsanto gli stesse offrendo questa opportunità. Chiedi a Forsyth di illustrarmi il regime stagionale di interventi e i sistemi all'avanguardia per il controllo di un campo di patate. Di solito si incomincia all'inizio della primavera con un trattamento per il terreno, per controllare i nematoidi e altre patologie. I coltivatori cospargono i campi prima della semina con un composto chimico tossico al punto di uccidere ogni traccia di microrganismi nel suolo. Poi Forsyth innaffia i campi con un erbicida, Lexan, Sencor o Eptam, per ripulire il terreno dalle erbacce. Al momento della semina viene applicato sul terreno un insetticida sistematico, come il Timet, che verrà assorbito dalle giovani piante e ucciderà ogni insetto che ne mangi le foglie, per diverse settimane. Quando le pianticelle saranno alte 15 cm, viene spruzzato sui campi un secondo erbicida per controllare lo sviluppo delle erbacce. Gli agricoltori che operano in zone aride, come Forsyth, coltivano gli enormi cerchi che avevo visto dal cielo. Ognuno di essi è delimitato dal raggio dell'irrigatore e di solito ricopre una superficie di 135 acri. Pesticidi e fertilizzanti vengono semplicemente aggiunti nell'impianto di irrigazione, che nell'azienda agricola di Forsyth pompa acqua dal vicino Snake River e gliela restituisce. Insieme alla razione d'acqua, le patate di Forsyth ricevono 10 annaffiature settimanali di fertilizzanti chimici. Appena prima che i filari si chiudano, cioè prima che le foglie di una pianta incontrino quelle delle vicine, Forsyth inizia a spruzzare un fungicida che si chiama Bravo, per controllare la ruggine tardiva della peronosopra, lo stesso fungo che causò la carestia di patate in Irlanda ed è ancora oggi la minaccia che più preoccupa gli agricoltori. «Nel giro di una notte una sola spora può infettare un intero campo», mi disse Forsyth, e riducendo i tuberi a una poltiglia marcescente. All'inizio di luglio Forsyth affitterà un polverizzatore per i trattamenti contro gli afidi, da eseguire a intervalli di 14 giorni. Di per sé gli afidi sono innocui, ma trasmettono un virus che provoca l'accartocciamento fogliare, PLRV, e la necrosi a rete, nelle russet Burbank, macchioline scure nella polpa dei tuberi, che impedisce di vendere l'intero raccolto. Nonostante tanti sforzi, a Forsyth successe proprio lo scorso anno. La necrosi a rete è un difetto puramente estetico, ma poiché McDonald's crede, e ha ragione, che ai clienti non piaccia mangiare patatine fritte ricoperte di puntini scuri, gli agricoltori come Danny Forsyth devono irrorare i campi con alcuni fra i componenti chimici più tossici attualmente in uso, compreso un organo fosfato che si chiama Monitor. «Il Monitor è velenosissimo», mi spiegò Forsyth. «Infatti è risaputo che può danneggiare il sistema nervoso umano. Dopo che l'ho spruzzato, non vado nei campi per almeno 4-5 giorni, nemmeno per aggiustare un irrigatore rotto». Dunque Forsyth preferirebbe perdere uno dei suoi enormi cerchi che esporre se stesso a un dipendente a un veleno simile. Anche senza considerare i costi sanitari e ambientali, dal punto di vista economico, tutto questo lavoro di controllo ha un costo spaventoso. Un coltivatore di patate dell'Idaho spende grosso modo $1,950 per acro, soprattutto in prodotti chimici, elettricità e acqua, per ottenere un raccolto che in una buona annata gliene farà forse guadagnare 2.000. Ecco quanto un produttore industriale di patatine fritte pagherà le 20 tonnellate di patate ricavabili da un acro. Non ci vuole molto a capire che un agricoltore come Forsyth, sempre in lotta contro i margini di guadagno, tanto stretti e scoraggiato dalla chimica, si convertirebbe senza esitare alle New Leaf. «Con la New Leaf posso cavarmela con un paio di trattamenti», mi raccontò. Risparmio e dormo meglio. Inoltre è una bella patata. Prima di andare a visitare i campi, Forsyth e io parlammo di agricoltura biologica. Forsyth pronunciò la frase di rito. Va bene su piccola scala, ma quelli che non devono sfamare il mondo... E mi disse alcune cose che non mi sarei mai aspettato di sentire da un agricoltore tradizionale. Io preferisco mangiare cibo biologico e infatti a casa coltivo parecchie cose. Le verdure che compriamo dal mercato dobbiamo lavarle un sacco di volte. Non so se dovrei dirlo, ma pianto sempre un campetto di patate in cui non uso la chimica. Alla fine della stagione le patate del mio campo sono buone da mangiare, ma quelle della piantagione probabilmente sono ancora piene di sistemici. Io non le mangio. Le parole di Forsyth mi tornano alla mente qualche ora dopo, quando pranzai a casa di un altro agricoltore della Magic Valley. Steve Young è un coltivatore di patate benestante e intraprendente, un giocatore, secondo le parole piene di ammirazione della mia accompagnatrice della Monsanto. Young è un omone cordiale sulla quarantina e coltiva 10.000 acri di terra. Dopo aver varcato il cancello della sua azienda, bisogna guidare ancora per chilometri prima di arrivare a casa sua. Mi mostrò i computer che regolavano automaticamente i suoi 85 campi circolari di patate. Ogni cerchio sullo schermo rappresenta e controlla un appezzamento circolare. Young può irrigare i campi o innaffiarli di pesticidi senza uscire all'aperto. Sembra padrone del suo destino quanto lo è del suo lavoro. Il ritratto dell'autentico agricoltore moderno. Si è costruito una struttura per immagazzinare le patate. Un capannone con l'atmosfera controllata grande come un campo da calcio che ospita montagne di Russet Burbank, alte 9 metri, e possiede una quota di una società locale per la distribuzione di prodotti chimici. Rispetto a Danny Forsyth, che si sente chiaramente in balia della chimica, degli afidi e dell'industria alimentare, Young dà l'impressione di un uomo che ha il controllo completo della propria vita. La signora Young preparò in nostro onore un sontuoso banchetto e dopo che Dave, il figlio diciottenne, ebbe reso grazie e pronunciato una preghiera speciale per me, gli Young sono ferventi mormoni, fece girare una grossa ciotola di insalata di patate. Mentre mi servivo, la mia accompagnatrice della Monsanto le domandò che cosa c'era nell'insalata, rivolgendomi un sorriso eloquente. «Sono New Leaf, insieme a qualcuna delle nostre Russet», rispose la signora Young, con gli occhi che brillavano. «Raccolte proprio stamattina». Mentre masticavo piano la mia insalata di patate, ho pensato a quali ingredienti fossero più rischiosi per la mia salute. Le New Leaf o le Russet Ultimate? Optai senza esitare per le seconde. Forse non conosciamo tutto delle New Leaf, ma sapevo per certo che le Russet erano piene di veleno e la mia risposta mi dava un'indicazione importante in merito alle piante geneticamente modificate, che però non ero ancora pronto a sentire, almeno non prima di aver lasciato l'Idaho. Dopo aver conversato con agricoltori come Danny Forsyth e Steve Young, passeggiando in campi resi sterili, da un'intera stagione di abbondanti piogge di prodotti chimici, le New Leaf della Monsanto iniziavano a sembrarmi una benedizione. Rispetto ai metodi correnti, le patate geneticamente modificate costituiscono un modo più sostenibile di coltivare il cibo. Il problema è che non basta.
Mi piacerebbe vivere in una casetta, guardate fuori piove. dopo aver pranzato con gli Young, mi liberai della mia accompagnatrice il tempo sufficiente per far visita a un coltivatore di patate biologiche della zona. Ne sapevo abbastanza da non poter da non portare qualcuno della Monsanto in un'azienda biologica. Se esiste un regno del male in agricoltura, si chiama Monsanto, mi aveva detto un coltivatore biologico del Maine. Mike Heath è un uomo che ha passato la cinquantina, robusto e pieno di rughe, di poche parole. Come molti agricoltori biologici che avevo conosciuto, dava l'impressione di trascorrere molto più tempo all'aria aperta dei suoi colleghi che usano metodi tradizionali, e probabilmente era così. Tra le altre cose, i prodotti chimici sono strumenti che consentono di risparmiare parecchio lavoro. Mentre visitavamo i suoi 500 acri a bordo di un vecchio pick-up sgangherato, gli domandai che cosa pensasse dell'ingegneria genetica. Espresse molte riserve, è artificiale, ci sono troppe incognite, ma la principale obiezione era semplicemente: non è quello che vogliono i miei clienti. Gli chiesi cosa sapesse della patata New Leaf. Non aveva dubbi che la resistenza sarebbe arrivata. La verità è che gli insetti saranno sempre più intelligenti di noi. Inoltre, riteneva ingiusto che la Monsanto stesse arricchendosi distruggendo un bene pubblico come il BT. Nessuna delle sue affermazioni mi sorprese. Piuttosto mi stupì il fatto che It, negli ultimi 10 anni, avesse fatto ricorso alle irrorazioni di BT sulle patate solo una o due volte. Credevo che i coltivatori biologici impiegassero il BT e gli altri pesticidi autorizzati con la stessa frequenza con cui gli agricoltori tradizionali usavano i loro. Ma mentre Mike Heath mi mostrava la sua fattoria, cominciai a capire che l'agricoltura biologica era molto più complessa e che non bastava sostituire prodotti cattivi con altri buoni. Bisognava adottare una metafora del tutto diversa. Invece di acquistare molti prodotti, IT ricorre a una lunga e complessa rotazione delle culture per evitare che aumentino determinati parassiti. Per esempio, ha scoperto che piantare frumento in un campo prima delle patate confonde i parassiti della patata quando emergono dallo stadio larvale. Inoltre, lungo i margini dei campi di patate, semina piante fiorite, di solito piselli o erba medica, per attirare gli insetti benefici che si nutrono di larve e di afidi. Se non ci sono abbastanza insetti benefici per svolgere il lavoro, allora introduce le coccinelle. It coltiva una dozzina di varietà differenti di patate perché pensa che la biodiversità in un campo, come nelle aree non coltivate, sia la migliore difesa contro le inevitabili sorprese della natura. L'annata cattiva di una varietà sarà compensata da una buona annata delle altre. In sostanza, non affida il proprio lavoro a un'unica coltura. Sulla via del ritorno, It raccolse alcune Yukon Gold e me le regalò. Posso mangiare subito qualsiasi patata del campo. Molti agricoltori non possono mangiare i loro tuberi appena raccolti. Preferii non fare cenno al pranzo di qualche ora prima. Come fertilizzante, It ricorre al letame verde. Lascia crescere alcuni legumi e poi li sotterra con l'aratura. A quello bovino di un piccolo caseificio locale e ogni tanto ha un'innaffiatura di alghe marine liquefatte. Il risultato era un terreno del tutto diverso da quello che avevo visto quel giorno nella Magic Valley. Invece della polvere grigiastra uniforme che avevo creduto fosse la norma in quella zona, la terra di It era marrone scuro e friabile. La differenza stava nel fatto che quel terreno era vivo. Ben più che una macchina inerte per condurre acqua e composti chimici alle radici, procurava alle piante nutrienti di sua produzione. La biologia, la chimica e la fisica di questo processo, chiamato fertilità, non sono state ancora del tutto comprese. Ma tale ignoranza non impedisce agli agricoltori biologici di avere cura della terra. Anche le colture di It avevano un aspetto diverso dalle altre. Piante più compatte, qualche erba infestante e nugoli di insetti che svolazzavano in giro. Erano l'esatto opposto dei campi puliti e, in tutta franchezza, le siepi divisorie piene di erbacce e la discontinuità li rendeva molto meno piacevoli allo sguardo. L'ordine di questi campi sembrava molto più blando e incompleto, con una buona dose di disordine che penetrava ai margini. È chiaro che l'occhio non riusciva a percepire un ordine più complesso e meno umano, quello di un ecosistema che, per quanto nutrito e incentivato dal coltivatore, non per questo è stato generato da lui. È l'estrema complessità di questi campi, la completa diversità di specie nel tempo e nello spazio a renderli produttivi di anno in anno senza l'ausilio di molti prodotti. Il sistema provvede da sé a gran parte dei bisogni. Mentre tornavo verso Boise, mi chiesi perché l'azienda agricola di Mike Heath rimaneva un'eccezione, nell'Idaho come altrove. Qui vigeva nell'Idaho come altrove. Qui vigeva un paradigma palesemente nuovo, un paradigma biologico, e funzionava. Heath spendeva molto meno di Danny Forsyth e Steve Young, eppure otteneva dai 300 ai 400 sacchi di patate per acro, esattamente quanto Forsyth e poco meno di Young. Eppure, mentre l'agricoltura biologica guadagna terreno, solo pochi degli agricoltori tradizionali che avevo conosciuto la consideravano un'alternativa realistica al metodo di coltivazione attuale. Forse hanno ragione. Per varie ragioni, un'azienda come quella di Mike Heath è semplicemente inconciliabile con la logica della catena alimentare industriale. Innanzitutto, non lascia molto spazio alla Monsanto di questo mondo, perché gli agricoltori biologici fanno pochissimi acquisti. Un po' di sementi, qualche tonnellata di concime, magari anche un po' di coccinelle. Il coltivatore biologico si concentra sul processo piuttosto che sui prodotti. Ed esso non è sistematizzato, ridotto al regime prestabilito di trattamenti come quello che mi ha illustrato Danny Forsyth. Nella fattoria di Mike Heath, gran parte dell'intelligenza e delle conoscenze specifiche necessarie alla conduzione sono frutto dell'esperienza e della passione di chi ci lavora. Anche i metodi di coltivazione tradizionali richiedono intelligenza, ma essa risiede soprattutto nei laboratori di luoghi come St. Louis, dove è impegnata a sviluppare prodotti con marchio Roundup o New Leaf. È improbabile che questa centralizzazione dell'agricoltura cambi in breve tempo, se non altro perché c'è un grosso giro di soldi e, almeno a breve termine, per l'agricoltore è molto più facile acquistare soluzioni preconfezionate dalle grosse aziende. Di chi è la testa che l'agricoltore sta usando? Di chi è la testa che sta usando l'agricoltore? Si interroga il titolo di un saggio Wendell Berry. A un certo punto, in un momento storico che appartiene già al passato, lo sforzo dell'agricoltore per ottenere un controllo perfetto sulla natura mutò nel controllo sull'agricoltore da parte delle aziende che promuovevano quel sogno. Ma è solo perché esso è così esclusivo che il controllo sugli agricoltori da parte dei suoi mercanti di sogni divenne così incombente.
Now here comes daddy.
Now here comes daddy.
And here goes mommy.
And here goes mommy.
The baby's pretty.
The baby's pretty.
His name is Johnny.
His name is Johnny.
Now here comes daddy.
Under the fields, under the fields. 16 years in under the fields. Under the fields, under the fields. 16 years in under the fields. Under the fields, under the fields. Under the fields, 60 years in the under the fields. A child is born.
A child is born.
Let's celebrate.
Let's celebrate.
Well, it's a date.
It's a date.
Let's eat popcorn.
Let's eat popcorn.
This child gonna live in the under the fields. Yeah, it's gonna live. In the hamburger fields, in the end of
faith,
in the end of faith,
be educated,
in the hamburger fields,
in the
hamburger
fields,
in the
hamburger fields,
here we go now. Over the soda rivers,
and
from the gasoline seas, I've been chimney dreams. Under the air-conditioned sky, fly, fly, my baby, fly. No matter if your daddy cries, fly, fly, my baby, fly. Over the hamburger fields, you know I'll sing. Ba-da-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-
a child is born.
A child is born.
Let's celebrate.
Let's celebrate.
Well, it's a day.
Well, it's a day.
Let's eat popcorn.
Let's eat popcorn.
In the end of fate.
In the end of fate.
If you're educated.
If you're educated.
In the end of fate.
In the end of fate.
He's gonna live. He's gonna live. Under the fields. In the under the fields. In the under the fields. In the under the fields.
I coltivatori biologici come Mike Heath hanno voltato le spalle a quella che è senza dubbio la grande forza e anche la grande debolezza dell'agricoltura industriale, la monocultura e l'economia di scala che la rende possibile. La monocultura è la più grande semplificazione dell'agricoltura moderna, il procedimento chiave nella riconfigurazione della natura come macchina, eppure nulla in agricoltura è così poco adatto ai processi naturali. In parole povere, un grande campo di piante identiche sarà sempre molto vulnerabile a insetti, erbacce e malattie, a tutti gli imprevisti della natura. La monocultura è la causa di quasi tutti i problemi che affliggono l'agricoltore moderno e gran parte dei prodotti agricoli sono stati progettati proprio per liberarlo da essi. Senza tanti giri di parole, un agricoltore come Mike Heath lavora solo per adottare i propri campi, per adattare i propri campi alla logica della natura, mentre Danny Forsyth lavora ancora più duramente per adattare i propri campi alla logica della monocultura e della catena alimentare industriale che vi è sottesa. Un piccolo episodio. Quando ho domandato a Mike Heath che cosa facesse per la necrosi a rete, il flagello del raccolto di Danny Forsyth, la semplicità della sua risposta fu disarmante. È un problema solo con la Russet Burbank, mi spiegò. Quindi pianto altre qualità. Forsyth non può farlo. È l'ingranaggio di una catena alimentare all'estremità della quale c'è la patatina perfetta di McDonald's che acquista soltanto Russet Burbank. Naturalmente è qui che interviene la biotecnologia per salvare le Russet Burbank di Forsyth e, questa è la grande scommessa della Monsanto, l'intera catena alimentare industriale di cui le Russet fanno parte. La monocultura è in crisi. I pesticidi che la rendono possibile stanno rapidamente perdendo efficacia, sia perché gli insetti sviluppano resistenza, sia perché la loro pericolosità suscita preoccupazione. Sotto gli assalti dei prodotti chimici, la fertilità del suolo è diminuita, come pure la produzione in molte località. «Ci serve una pallottola d'argento», mi disse un entomologo dell'Oregon Extension Service, «e la biotecnologia lo è». Ma una nuova pallottola d'argento non equivale a un nuovo paradigma, è piuttosto uno strumento che permetterà a quello vecchio di sopravvivere. Il vecchio paradigma si ostina a vedere il problema del campo di Danny Forsyth nella dorifora della patata invece di dire come stanno le cose. Il vero problema è la monocultura. La risposta di Mike Heath alla mia domanda sulla necrosi a rete, cioè è un problema solo con la Russet Burbank, mi suggerì che la monocultura potrebbe essere un ostacolo culturale oltre che agroalimentare. Intendo dire che è una questione che riguarda noi tutti, non solo agricoltori e aziende come la Monsanto. Mi stavo rendendo conto che la letteratura giornalistica tradizionale che affronta tematiche di questo tipo, la multinazionale avida che impone la propria tecnologia malvagia, trascura un elemento importante: l'umanità e il suo desiderio di controllo e uniformità. Gran parte di ciò che avevo visto in Idaho, dai campi puliti alle coltivazioni circolari controllate dai computer, rimandava la patatina perfetta di McDonald's che si colloca alla fine della catena alimentare. Mentre tornavo a Boise, mi fermai in un McDonald's e ordinai una porzione di patatine. Non c'è modo di saperlo con certezza, ma potevano benissimo essere il mio secondo pasto a base di New Leaf. All'epoca McDonald's usava le New Leaf per le sue patatine. Un dirigente della Monsanto mi aveva spiegato che senza l'appoggio iniziale della McDonald's, la New Leaf forse non sarebbe mai stata immessa sul mercato. E di fatto McDonald's è uno dei maggiori compratori di patate del mondo. Si sa, le loro patatine sono speciali. Snelli, parallelepipedi, dorati, così lunghi da oltrepassare l'orlo del contenitore rosso come un bouquet. Una volta un agricoltore mi spiegò che solo la Russet Burbank può offrire una patatina così lunga e perfetta. Guardandole è subito chiaro che non sono solo patatine fritte. Incarnano l'ideale platonico delle patatine fritte, l'immagine, il cibo contemporaneamente, e oltretutto sono reperibili in gran parte del mondo per l'equivalente di un dollaro a porzione. Impossibile sbagliarsi. In questo lungo sperduto dell'Idaho volevo e mi aspettavo di trovare esattamente le stesse patatine fritte platoniche che avevo acquistato innumerevoli volte a casa mia e che sapevo di poter trovare ovunque volessi, a Tokyo, Parigi, Pechino, Mosca, perfino in Azerbaijan o sull'isola di Man. Che altro è se non una questione di controllo, e non solo da parte di McDonald's? Qualunque sia il retroscena, una simile aspettativa può soddisfare solo a condizione che McDonald's si assicuri milioni di acri in tutto il mondo coltivati a Russet Bank. Il desiderio globale può essere appagato solo con una monocultura globale, e ora questa monocultura globale dipende da tecnologie come l'ingegneria genetica. Non possiamo avere l'una senza l'altra. L'allineamento tra tecnologia e desiderio globale è stata la salvezza della Russet Burbank, perlomeno in termini puramente numerici. È mai esistita nella storia del mondo una patata che abbia ottenuto un risultato simile? Ma il successo è precario, perché lo specifico bagaglio genetico di questa patata, o meglio, i geni della patata, più un gene BT e un gene resistente a un antibiotico per gentile concessione della Monsanto, non è mai stato tanto esposto agli imprevisti della natura e alle responsabilità di un'unica specie, la nostra. In termini evolutivi, il fatto che una monocultura rappresenti davvero un successo a lunga scala di una specie rimane una domanda aperta. La Lamper, la patata più diffusa in Irlanda prima della carestia, un tempo dominava come la Russet Burbank. Oggi i suoi geni sono difficili da trovare quanto quelli del dodo. Parte del piacere che mi davano quelle patatine era dovuta alla loro perfezione, alla loro conformità alla mia immagine, alla mia aspettativa, all'idea di patatina fritta nella mia mente, cioè l'idea che McDonald's ha impresso nella testa di qualche miliardo di persone di tutto il mondo. Era chiuso qui l'intero significato del termine monocultura. Come la pratica agricola che porta questo nome, anche quella del gusto globale riguarda l'uniformità e il controllo. Di fatto, le monoculture nei campi e quelle della nostra economia globale si alimentano vicendevolmente. Intrecciate tra loro in modo complesso, sono entrambe espressione dello stesso desiderio apollineo, del nostro impulso a innalzare l'universale al di sopra del particolare o del locale, l'astratto sul concreto, l'ideale sul reale, l'artefatto sul naturale. Lo spirito di Apollo celebra l'uno, scrisse Plutarco, rifiutando il molteplice e rinnegando la diversità. Contro la variabilità e l'arbitrarietà di Dioniso, Apollo reclama il potere di uniformità e ordine. Dunque Apollo è il dio della monocultura, sia delle piante che degli esseri umani. E anche se ha senz'altro ricevuto tributi ben più elevati di questo, Apollo si trova anche qui in ogni porzione di patatine di McDonald's. I'm gonna be round my vegetables, I'm gonna chow down my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. If you brought a big brown bag of them home, I'd jump up and down and hope you'd toss me a carrot. I'm gonna keep well my vegetables, cart off and sell my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. Oh, table vegetable. I tried to kick the ball, but my tinny flew right off. I'm red as a
I know that you feel better when you send us in your letter and tell us the name of your favorite vegetable.
Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done.
You say either, I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, and either, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole...
Le letture di oggi sono tratte da La botanica del desiderio di Michael Pollan.
If we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we better call it off, off. Oh, let's call the whole thing off, yeah.
You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, or chocolate strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you go for oysters and I go for oysters, I'll order oysters and cancel the oysters. For we know we need each other, so we better call the calling.
Call the whole thing off. Oh, yes. You like potato.
And you like potato.
You like tomato.
And you like tomato.
Potato.
Potato.
Tomato.
Tomato.
Let's call the whole thing off.
But oh, if we call the whole thing off, then we must call it. And oh, if we have a part,
pajamas.
Pajamas.
I'll wear pajamas.
You got pajamas.
For we
know we need each other, so we better call the calling.